Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.
Salve, un caro saluto a tutte le persone in ascolto. Questa è Restiamo Animali, la trasmissione animalista, antispecista e vegan che racconta l'attualità, lo sviluppo delle idee, il mutare degli stili di vita, mettendo al centro dell'attenzione gli animali non umani. È la puntata numero 859 e parleremo degli animali di città, dell'impatto dell'inquinamento sulla vita selvatica, degli spaventosi progetti contro l'ambiente e gli animali dell'amministrazione Trump e anche dell'imprevisto ritorno, direttamente dall'Ottocento, di un curioso pipistrello. La selezione dei brani che fanno da colonna sonora di questa puntata e la cura del sound sono di Gianluca Masala. Parliamo del declino degli uccelli selvatici, siamo abituati a leggere cifre spaventose su scala globale o continentale. Ma la verità è che gli animali non vivono su una mappa statistica, sperimentano il mondo, la crisi climatica e l'impatto umano esattamente lì dove si trovano, nel loro nido, nel loro bosco, nel cielo, sopra le nostre città. Un monumentale studio appena pubblicato dalla rivista Current Biology ha voluto guardare la realtà proprio con gli occhi dei singoli individui. Analizzando oltre 500.000 di catture in Nord America nell'arco di quasi 30 anni, i ricercatori hanno scoperto una complessa verità. Non esiste una reazione unica ai cambiamenti ambientali. Popolazioni della stessa identica specie possono fiorire in una regione e collassare in quella vicina. Tutto dipende da come le loro caratteristiche biologiche uniche si scontrano con i mutamenti del territorio locale. Prendiamo l'inquinamento luminoso, uno dei killer invisibili più aggressivi. Lo studio rivela che circa un quarto delle specie analizzate soffre per le luci artificiali notturne. Ma a pagare il prezzo più alto sono gli uccelli abituati a vivere nell'oscurità delle foreste fitte, perché sono evoluti per vedere perfettamente nel buio naturale. Per loro, la notte perennemente illuminata dalle nostre città è una trappola sensoriale. E non basta. Le specie che passano più tempo in volo sono sensibilissime all'aumento dell'ozono e dello smog. Dove l'aria migliora, come nell'est del Nord America, le popolazioni tornano a respirare e a crescere. Dove invece aumentano i fumi degli incendi boschivi, nell'occidente, la loro sopravvivenza diventa un terno al lotto. Persino la struttura del canto e la timidezza di una specie determinano quanto quella popolazione riuscirà a tollerare il caos del cemento e dell'urbanizzazione. In questa complessità c'è una notizia incoraggiante. Gli scienziati sottolineano che ben il 65% delle specie studiate risponde a fattori su cui le amministrazioni locali e i singoli cittadini possono intervenire subito. Non servono trattati internazionali per salvare gli uccelli che popolano i nostri quartieri. Possiamo spegnere le luci artificiali non necessarie di notte, migliorare la qualità dell'aria locale, progettare parchi urbani che rispettino i ritmi della natura. Insomma, proteggere la biodiversità non è un'astratta missione globale, è una scelta di cura che comincia fuori dalla finestra di casa nostra. What if birds aren't singing, they're screaming?
Screaming, what if got high, I thought I saw it run, but it was just a ghost. Even under his cloak, what if birds aren't singing, they're screaming.
Ci capita spesso di parlare degli animali in senso etologico, naturalistico, perché la nostra è una trasmissione di taglio più propriamente giornalistico. A volte però l'informazione, diciamo così, scientifica, ci pare aprire degli squarci che può essere utile mettere a fuoco. La notizia, dunque, è che un esemplare di Barbastello, nome scientifico Barbastella barbastellus, una delle specie di pipistrelli più rare e minacciate d'Europa, è stato recentemente recuperato nel centro storico di Roma dal Centro Recupero Animali Selvatici della LIPU della Capitale. Il ritrovamento è particolarmente rilevante perché l'ultima segnalazione nota della specie nella Capitale risaliva addirittura al 1878. È come se questo pipistrello ricomparisse fra noi provenendo direttamente dal giovanissimo Regno d'Italia. Il 1878 oltretutto fu un anno davvero particolare. Il 9 gennaio morì Vittorio Emanuele II, il primo re d'Italia, protagonista del Risorgimento. E giusto un mese dopo, il 7 febbraio, se ne andò anche Papa Pio IX, il suo avversario storico, che il Risorgimento lo aveva subito, dovendo infine ritirarsi da prigioniero, come lui stesso si definiva, nei palazzi del Vaticano, dove appunto morì. Quello stesso anno dunque vi fu l'ultimo avvistamento ufficiale del Barbastello. Leonardo Ancillotto, ricercatore del CNR IRET, ha raccontato l'emozione della identificazione del piccolo animale. Quando abbiamo verificato, insieme ai colleghi, le caratteristiche di questo esemplare, con grande stupore abbiamo scoperto che si trattava proprio di un barbastello, una specie estremamente rara, soprattutto nell'Italia centro-meridionale. Negli ultimi anni i ricercatori del CNR IRET hanno lavorato intensamente sulle checklist storiche e contemporanee dei chirotteri urbani italiani, nell'ambito delle attività dello Spoke 5 del National Biodiversity Future Center, analizzando la presenza delle specie nelle principali città italiane. Ha detto ancora Ancillotto, esisteva effettivamente un dato storico di barbastello per Roma risalente al XIX secolo. Da allora però la specie non era mai più stata rilevata. Negli ultimi anni abbiamo cercato a lungo nelle aree urbane e nei centri storici e perciò individuare oggi questa specie proprio a Roma è un fatto molto curioso e scientificamente importante. L'esemplare identificato è una femmina adulta, trovata nel centro storico della città, a poche centinaia di metri dal luogo della segnalazione ottocentesca, anche se al momento non è possibile stabilire una correlazione fra i due eventi. Il barbastello, spiegano gli esperti, è una specie strettamente legata ad ambienti forestali ben conservati, in particolare foreste mature e vetuste, ed è considerato un importante indicatore della qualità ecologica degli ecosistemi. In Italia è classificato in pericolo nella lista rossa dei vertebrati italiani ed è inserito nell'allegato 2 della direttiva Habitat dell'Unione Europea, l'allegato che comprende le specie prioritarie per la conservazione a livello comunitario. Il ritrovamento, conclude Ancillotto, conferma quanto sia importante continuare a monitorare la biodiversità urbana. Anche contesti fortemente antropizzati possono ancora riservare scoperte inattese e ospitare specie di elevato valore conservazionistico. A Restiamo Animali ne abbiamo parlato più volte. Tendiamo a dimenticare che le aree urbane sono luoghi di convivenza interspecifica e che dovremo tenerne conto ogni volta che si introduce una modifica alla vita urbana, ogni volta che si progetta un intervento sulle infrastrutture, ma anche una potatura di alberi, il rifacimento di una strada, il taglio di un prato. La vita urbana è molto più complessa di come siamo abituati a rappresentarcela. Ancora in tema di convivenza urbana fra specie diverse, umani e animali selvatici, o meglio sinantropici, come è più corretto dire, ci pare possa essere interessante una ricerca condotta nella città di Pisa in merito alla presenza dei piccioni, abitante da tempo di tutte le nostre città, ma spesso oggetto di vere e proprie campagne di odio. Si dice che i piccioni sono troppi, che sporcano, che portano malattie. Qualcuno vorrebbe eliminarli del tutto, immaginando campagne di sterminio che sarebbe anche difficile portare a termine. Dunque, secondo la ricerca condotta da un gruppo di studiosi dell'Università Pisana e pubblicata sulla rivista Urban Ecosystems, la popolazione di colombi urbani a Pisa si è ridotta di circa il 60% in 20 anni. In questo periodo il numero di individui è passato da circa 13.000 a meno di 5.000. Il calo è stato particolarmente evidente nel centro storico, dove la popolazione si è ridotta di oltre il 65%, scendendo da circa 6.000 a meno di 1.000 esemplari. Dimitri Giunchi, docente di etologia del Dipartimento di Biologia dell'Università di Pisa, ha spiegato che la riduzione non può essere attribuita a una singola causa, ma appare più probabilmente legata all'integrazione di diversi fattori concomitanti, che nel complesso hanno modificato l'ambiente urbano e ridotto le risorse disponibili per i colombi. Tra questi fattori sembra aver avuto un peso rilevante il nuovo sistema di gestione dei rifiuti, con l'introduzione della raccolta porta a porta e dei contenitori interrati, provvedimenti che hanno verosimilmente limitato l'accesso a fonti di cibo facilmente disponibili. A questo si sono probabilmente aggiunti altri elementi, fra cui gli effetti della pandemia e del lockdown sulla presenza di persone nel centro storico. La popolazione di colombi urbani a Pisa, ha sottolineato Giunchi, è crollata nell'arco di 20 anni senza che in città fossero attuati programmi specifici di controllo della specie. La riduzione è soprattutto collegata alla minore disponibilità di risorse, più che agli abbattimenti effettuati nelle aree agricole, che in ogni caso, vista la capacità riproduttiva molto elevata dei piccioni, spesso da soli non producono risultati evidenti e duraturi. Questo studio, ha concluso il docente, dimostra come un monitoraggio costante delle popolazioni urbane e una gestione attenta dell'ambiente cittadino possono diventare un modello efficace per la convivenza con la fauna nelle città. Nel caso dei piccioni, la misura più importante resta ridurre l'accesso alle fonti di cibo legate alle attività umane, intervenendo sulle cause che favoriscono la loro presenza piuttosto che sugli animali stessi. Ecco una lezione che andrebbe mandata a memoria, anche con riguardo agli altri animali selvatici che via via finiscono nel mirino di amministratori, sempre pronti a gridare, in questo caso letteralmente al lupo, ma poi all'orso, al cinghiale, e sempre suggerendo la risposta violenta, cioè il cosiddetto abbattimento. La verità è che la convivenza fra specie diverse è sempre possibile e deve essere quindi perseguita, in prima istanza, proprio dalle pubbliche autorità. Non c'è bisogno di dire che cosa rappresenti l'avvento di Donald Trump alla Casa Bianca per gli Stati Uniti e per il mondo intero. È un ciclone di protervia, violenza, irresponsabilità politica, insofferenza per le regole della democrazia, attitudine alla guerra. Difficile aggiungere qualcosa di negativo a un quadro del genere, ma si può dire qualcosa con riguardo agli animali e alla loro tutela. La scure di Donald Trump si sta infatti per abbattere su specie a rischio d'estinzione. Dopo aver dichiarato guerra all'eolico perché le turbine uccidono gli uccelli, ma non avendo alcun interesse per la vita animale, e dopo aver allentato tutte le regole per la tutela ambientale, il presidente ha dichiarato che anche gli habitat più delicati, quelli che danno rifugio a specie animali protetti, sono da considerare aperti alle trivellazioni, alle attività minerarie e perfino allo sviluppo immobiliare. Gli ambientalisti e gli animalisti negli Stati Uniti gridano allo scandalo e parlano senza giri di parole di sentenza di morte per molti animali. L'Endangered Species Act, approvato da Richard Nixon nel 73 e che per 50 anni ha rappresentato un'ancora di salvezza per animali come l'aquila calva o l'orso grigio, è da tempo nel mirino dell'amministrazione, convinta che la sua interpretazione di danno arrecato agli animali sia eccessivamente vincolante. La legge in effetti vieta qualsiasi modifica o degradazione dell'habitat che sia in grado di uccidere o ferire animali, compromettendone la capacità di nutrirsi e riprodursi. Negli anni varie azioni legali hanno cercato di rivedere l'interpretazione della norma per attutirne gli effetti di reale tutela, ma finora senza successo. Nel 1995 la Corte Suprema ha respinto l'istanza di alcuni proprietari terrieri che sostenevano che il concetto di harm, danno, dovesse limitarsi all'uccisione o al ferimento dell'animale a rischio di estinzione e non alla modifica del suo habitat. Ora però gli stessi proprietari terrieri possono cantare vittoria. I dipartimenti degli interni e del commercio hanno infatti revocato in via definitiva questa interpretazione, stabilendo di fatto che la distruzione del nido o dell'habitat di una specie a rischio di estinzione non può più essere considerata illegale. Nell'annunciare la svolta, il Dipartimento degli Interni ha spiegato che la revisione riporta alle origini il significato della legge, che era stata spinta agli estremi negli ultimi anni, secondo questa versione, dagli ambientalisti e dai democratici. Come ha spiegato il segretario Doug Burgum, è stata abusata per anni a danno delle famiglie e delle imprese. È divenuta una trappola normativa che ha fatto salire i costi e ampliato l'autorità del governo federale ben oltre quanto previsto dal Congresso. La revisione della legge sarà molto probabilmente oggetto di una lunga battaglia legale. Earth Justice, studio legale specializzato in questioni ambientali, ha già annunciato che farà ricorso. Lo scontro però presenta non pochi rischi. Se il caso infatti dovesse arrivare alla Corte Suprema, la maggioranza conservatrice potrebbe sancire definitivamente la modifica, impedendo alle future amministrazioni di revocarla.
Remove the water.
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 Remove
Massimo Filippi è un amico di vecchia data di Restiamo Animali. Professore ordinario di neurologia, è uno dei maggiori pensatori dell'antispecismo italiano, autore di numerosi libri che spaziano ormai dalla saggistica alla narrativa. La sua ultima opera, appena uscita per l'editore Eleutera, è Cose che capitano, una raccolta di 100 racconti brevi, a volte anche brevissimi, che spazia dal poliziesco alla pagina di diario, dalla denuncia politica alla riflessione su cosa significhi fare letteratura. Abbiamo chiesto a Massimo Filippi di presentare lui stesso il suo libro e di leggerci un paio dei suoi racconti.
Cose che capitano è una raccolta di 100 racconti brevi che si muovono su aree di confine, vita-morte, umano-animale, ad esempio. Ovviamente prosegue la mia riflessione anti-antropocentrica e qui vorrei leggervi due brevissimi racconti che parlano anche di animali. Certo che quello che possiamo imparare dagli animali sono tante cose, non ultimo, come si muore e come si ama. Il primo racconto, la chiocciola e la morte. Aveva 4 anni ed era molto malato, viso smunto, corpo gracile, movimenti lenti e una grande tristezza. Un giorno ero in ospedale con i genitori per una visita di controllo. Stavano percorrendo un lungo corridoio sotterraneo per andare da un reparto a un altro e lì si imbatterono in una chiocciola morente. Il guscio era andato in pezzi, verosimilmente schiacciato da qualcuno che era passato di lì poco prima di loro. Dall'animale in agonia si allungava una lunga bava grigiastra, il percorso che aveva compiuto nel disperato tentativo di trovare la salvezza. I genitori si chiesero come ha fatto ad arrivare fino qui. Il bambino invece non disse nulla e sul suo volto passò un'ombra di stupore e disperazione. Ma allora si muore anche in ospedale? Il secondo racconto si intitola Amore sconfinato. Si era rimpicciolita. Adesso misurava circa 0,5 centimetro, pesava poco meno di 22 grammi. Aveva sempre vissuto in città, aveva iniziato a rimpicciolirsi dopo che era andata in pensione. Ora viveva in campagna. Aveva trovato casa in un anfratto, ricoperto di muschio e terriccio, nascosto tra le fibre marcite dei tronchi che fungevano da terrapieno sul bordo a monte di un sentiero poco battuto. Era bello lì. C'era una piacevole umidità e un delizioso tepore. Se fosse stata ancora umana, avrebbe pensato di trovarsi dentro a un utero, accarezzata da villi di muschio e licheni. In quel posto conobbe una formica e si innamorarono. Il classico incontro casuale di due anime gemelle. Lei rifletteva spesso tra sé e sé. Siamo lesbiche, lei è nera, io bianca, io anziana, lei giovane, e come se non bastasse apparteniamo a due specie diverse. Chissà che scandalo se questo fosse successo quando ero ancora umana. Quando pensava a queste cose, le antenne della formica vibravano allegramente. Ora capisci cos'è importante? E che quello che vi hanno raccontato per secoli era null'altro che una gigantesca montagna di fandonie. Di solito, dopo questi scambi, facevano l'amore.
Massimo Filippi, Cose che capitano, editore Eleutera, 200 pagine, 17 euro. Per questa settimana è tutto, vi saluta la redazione di Restiamo Animali, composta da Camilla Lattanzi, Roberta Marino, Gianluca Masala, Anna Granata, Luca Daddi, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Valentina Baronti e chi vi parla, Lorenzo Guadagnucci. L'appuntamento con Restiamo Animali è fra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora.
Us three freaks through the beat, so unique, you move your feet and sweat from the heat. Back to the fact, I'm the Mac, and I know that the way I kick the rhyme, some will call me a poet. Poem steady going, flowing, showing sights and sounds. Caught in the groove and the tale I found. Many tripped and toured upon the rhymes they soar to an infinite height, to a realm of the hardcore. Here we go, off I take ya, dip trip, flip fantasia.
Restiamo animali.
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 Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.